Buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo nel Vangelo di Giovanni e oggi riprendiamo la nostra serie su questo Vangelo. Siamo al capitolo 16. Il capitolo 16, vi ricordo, che fa parte di quel discorso che abbiamo definito come il discorso di commiato, il discorso di addio del nostro Signore ai discepoli. Gesù sta per andare alla croce, nell'arco di circa 24 ore sarebbe stato appunto portato alla croce, e deve preparare i discepoli per questo evento. E dice però, guardate che io non vi lascio soli, non sarete soli, perché vi darò un altro consolatore. Vi darò lo Spirito Santo. E nella storia della Chiesa cristiana si è sempre stati in qualche modo uniti intorno a questa esclamazione del credo. Credo nello Spirito Santo. Per molti però questa affermazione, credo nello Spirito Santo, è un po', come dire, come parlare dello spirito del Natale, come parlare dello spirito della fratellanza, un po' come una positiva influenza che però rimane lì. Eppure non era così per i primi credenti, non era così per i discepoli. Addirittura in Atti 19 Paolo va a incontrare dei credenti nella zona di Efeso e dice: riceveste lo Spirito Santo quando credeste? E questi gli risposero: non abbiamo neppure sentito mai parlare dello Spirito Santo. E questa è una risposta che rattrista molto l'apostolo, ma almeno queste persone avevano una giustificazione. Ancora le scritture non erano state completate, non avevamo tutto il canone, la storia della Chiesa si stava costruendo, si stava scrivendo, e quindi queste persone in qualche modo erano giustificate che non conoscessero lo Spirito Santo. Piuttosto è triste quello che accade oggi in molte parti del mondo, dove la conoscenza che la Chiesa ha dello Spirito Santo è molto simile a quella di questi Efesini. Non abbiamo neanche sentito parlare di Lui, nonostante abbiamo tutta la rivelazione. Noi dobbiamo prestare attenzione a quello che è il ministero dello Spirito Santo nella Chiesa, perché Gesù è andato ed è andato con un fine specifico, quello di non lasciarci solo, dice ai discepoli, ma che avrebbe mandato un altro consolatore. E allora noi quest'oggi ci chiederemo, ma qual è il ministero dello Spirito Santo nella Chiesa? Che cos'è che fa lo Spirito Santo nella Chiesa? Allora guarderemo alcune cose, guarderemo lo Spirito Santo nella vita del credente, lo Spirito Santo e il suo ministero nel mondo, lo Spirito Santo e il suo ministero nei confronti poi dei discepoli, e poi le nuove opportunità che apre a tutti noi la venuta dello Spirito Santo. Vi invito ad aprire le scritture e guarderemo i versetti da 5 a 33, non li leggeremo però tutti subito. Leggiamo intanto i versetti da 5 a 15. Ma ora vado a colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda, dove vai? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se io me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ho, che ha il Padre, sono mie. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. I discepoli sono turbati. I discepoli sono preoccupati di quello che sta per accadere, che Gesù sta per andare via. E Gesù però dice, guardate che questa cosa è utile. È utile che io me ne vada. E sono parole difficili da accettare per i discepoli, perché se ci pensiamo, da 3 anni a questa parte, queste persone hanno abbandonato tutto. Hanno abbandonato famiglia, hanno abbandonato carriera, hanno abbandonato aspirazioni, si sono messi al seguito di Gesù. Gesù è stato con loro tutto il tempo. Hanno condiviso il bello e il cattivo, hanno condiviso il cibo e anche la fame. Hanno condiviso ogni esperienza. Adesso Gesù se ne va e dice che questo suo andare via è positivo per loro. Pensate alla loro reazione, ma come può essere positivo per loro? Come può essere utile per loro che Gesù se ne va? Beh, è utile perché la venuta di Gesù, la partenza di Gesù, lui stesso dice, apre le porte alla venuta dello Spirito Santo, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Lo Spirito Santo saprà più che compensarli della sua assenza, perché Gesù, nel momento in cui era con loro, era fisicamente con loro. Ma questa materialità, questo suo essere nel corpo, limitava la presenza insieme ai discepoli, non poteva essere contemporaneamente in più posti e con più persone. E Gesù dice, io adesso vado, ma verrà un altro, il quale sarà con voi sempre. E lo Spirito Santo, difatti, ha un grande ministero. Un primo ministero è proprio nei confronti del credente. E nei confronti nostri questo Spirito Santo viene chiamato il Consolatore. Già abbiamo incontrato questo termine, lo abbiamo incontrato nel capitolo 14, quando abbiamo parlato delle difficoltà, delle persecuzioni, dell'odio in vista che sarebbe arrivato, e Gesù dice, guardate che avete un maestro, un compagno senior nel vostro viaggio nelle difficoltà. Avete il Consolatore, l'abbiamo visto un po' con quell'immagine della mamma o del papà che aiuta il bambino che deve ancora andare in bicicletta e deve togliere le rotelle e lo accompagna indirizzando il manubrio, indirizzando la bici per non farlo cadere. E questo è il ruolo dello Spirito Santo. E Giovanni lo sottolinea ancora una volta. Consolatore è un termine che potremmo definire come uno che permette di far fronte a. Avete mai sentito qualcuno dire non ce la faccio più? Non ce la faccio più con i figli, non ce la faccio più con il lavoro, non ce la faccio più con i lavori in casa, non ce la faccio più con tante situazioni. Avete mai fatto questa espressione? L'avete mai detta? Che cos'è che si vuole dire quando dice non ce la faccio più? Cioè non sono in grado di far fronte a questa situazione. E lo Spirito Santo, che viene definito il Consolatore, è colui che ci permette di far fronte alle situazioni dove noi non abbiamo forza, dove noi non abbiamo energie. Questo è il suo lavoro, questa è la sua opera nella vita del credente. Egli è il nostro sostenitore. Ma attenzione, quando Gesù lo manda, quando Gesù dice che lo manda, non è che dice io vi mando il Consolatore. Lui vi dice, io vi mando un altro Consolatore. Questo significa che noi abbiamo 2 avvocati presso il Padre. Questo significa che noi abbiamo 2 legali che ci difendono davanti alle accuse del maligno. Non uno solo, non il Consolatore, ma un altro Consolatore, perché Gesù non è assente, ha cambiato posizione di dove esercita il suo ministero, adesso è alla destra del Padre che intercede per noi, ma Lui è ancora presente, non ci ha lasciati orfani e ci accompagna attraverso quest'altro Consolatore che ci rende capaci di. Questo è il primo ministero, non voglio dilungarmi troppo perché abbiamo diverse cose da guardare. Questo è il suo primo ministero, quello di accompagnare il credente, ma anche un ministero che non dobbiamo sottovalutare nei confronti del mondo. Lo Spirito Santo è un ministero potente ed efficace nei confronti del mondo. Versetto 8, quando sarà venuto convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Egli convincerà il mondo della sua incredulità. Quanto al peccato, perché non credono, perché qua questo è il peccato, perché non credono in me. Fratelli, il primo peccato al quale lo Spirito Santo è interessato nella vita delle persone non è tanto l'infedeltà, non è tanto il gioco d'azzardo, non è tanto il rubare, l'ubriachezza, ma è proprio l'incredulità. Perché questa è la radice di ogni male, questa è la radice del peccato. E lui va a operare, lo Spirito Santo, laddove c'è la radice, per poter generare un cambiamento radicale nella vita delle persone. Ci sono persone che fanno dei corsi di autoaiuto o dei percorsi, come dire, per migliorare se stessi. Certo, possono diventare delle persone migliori, possono cambiare delle abitudini sbagliate. Ad esempio, chi è alcolista magari frequenta dei corsi di alcolisti anonimi per uscire fuori dall'alcolismo o anche dalla tossicodipendenza. Ma questo avvicina a Dio? Questo avvicina a Dio? No, assolutamente. Assolutamente non avvicina a Dio. Anzi, per noi spesso ci capita di incontrare delle persone che fanno, come dire, dell'incredulità il segno della modernità. Cosa voglio dire con questo? Non credere è quasi un, come dire, un essere emancipato, un non credere più nelle favole. Non vi è mai capitato qualcuno che fa un ragionamento di questo tipo? Documenti come la Bibbia, vecchi di oltre 1900 anni, devono essere contestualizzati in modo critico. Niente degli originali sopravvissuti e gli studiosi concordano sul fatto che sono state fatte delle aggiunte. Devi quindi avvicinarti alla scrittura in modo intelligente, mantenendo costantemente in discussione quello che leggi. Noi siamo creati ad immagine di Dio, e questo significa che tutti, battezzati e non battezzati, credenti e non credenti, possiamo guadagnarci salvezza attraverso questo esercizio dell'immagine che Dio ci ha dato nella nostra vita. L'idea di essere salvati solamente per fede e per la grazia è superata, perché questo significa che noi siamo imperfetti e depravati, ma noi siamo creati a immagine di Dio e Dio non è imperfetto e depravato. Quindi Dio ci ha creato delle persone capaci di arrivare alla salvezza in vari modi. Anche se non hai sentito parlare di Gesù di Nazareth, la salvezza si conquista giorno dopo giorno. Non è qualcosa che ti arriva in un attimo. Non è logico. Non è sensato quello che abbiamo detto. Eppure non è questo quello che dice la Scrittura. Eppure non è questo. La Scrittura si dice che lo Spirito Santo è proprio venuto per convincere di incredulità. In Atti 2 succede qualcosa di meraviglioso. C'è una predicazione, c'è la predicazione di Pietro. E sono passati all'incirca 50 giorni da quando quelle folle, quelle stesse folle a cui Pietro predica, hanno chiesto la crocifissione di Gesù. E adesso invece, davanti alla predicazione dell'Apostolo, reagiscono in modo strano, reagiscono in modo del tutto inaspettato. E cosa è successo in questi 50 giorni da un evento rispetto all'altro? È successo che è venuto lo Spirito Santo, è successo che è disceso colui che doveva venire e che ha dato potenza alle loro parole. Guardate quello che viene detto: sappia dunque con certezza, Atti 2,36, sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che avete crocifisso. Cioè, questo è un fatto, l'Apostolo Pietro sta richiamando un fatto che è successo. E poi, qual è la reazione delle persone? Udite queste cose. Essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro rispose loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa, per i vostri figli e per quelli che sono lontani, per quanti il Signore, nostro Dio, ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Un sermone che non finisce con un appello. Nessuna chiamata all'altare, nessun invito ad alzare la mano a chi vuole essere battezzati, ma addirittura ci sono delle folle che dicono, che pregano questo predicatore improvvisato: fratelli, che dobbiamo fare? Che bello che sarebbe che mentre qua io sto predicando qualcuno incominci ad alzarsi e dire: che dobbiamo fare? Vi rendete conto del cambio? Cioè, non è che siamo noi che stiamo annunciando e stiamo incentivando per fare un cambiamento. Accetta il Signore, convertiti, ravvediti. Ma è Dio che compunge il cuore ed è lo Spirito Santo che ha quest'opera. È Lui che convince di peccato. E non solo, Egli convince anche di giustizia, dice il versetto 10. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Ora, è abbastanza semplice capire il fatto che lo Spirito Santo ci convince di peccato, cioè che siamo con le carte non a regola davanti a Dio. Ma cosa significa che Lui ci convince quanto di giustizia? Beh, fino a quel punto i discepoli sono stati insieme con Gesù e Gesù ha manifestato nella sua vita e nel suo ministero la perfetta giustizia di Dio. Lui non solo ha fatto ciò che è giusto, ma non ha neanche omesso ogni atto di giustizia. Adesso però che lui non c'è, bisogna che questa giustizia sia vista in modo nuovo, perché non abbiamo fisicamente l'esempio di Gesù. E allora è lui che ci dà la giustizia. Questa è matematica divina. Noi non abbiamo semplicemente bisogno del perdono, ma abbiamo bisogno di avere imputata la giustizia di Cristo nella nostra vita. Ed è questa l'opera dello Spirito Santo, quello di darci la consapevolezza che non siamo più peccatori, ma che siamo salvati, ma che adesso, oltre questo, siamo messi in una giusta posizione davanti a Dio per i meriti di Gesù Cristo. La sua giustizia è nostra. Ci è imputata come la fede che aveva Abramo, in conto di giustizia. Dio ci vede diversamente. Non possiamo renderci opere giusti, cioè per le nostre opere, per quello che facciamo, ma per quello che Dio ha fatto. E poi anche lui convince di giudizio. Convince di peccato, convince di giustizia e convince di giustizia, di giudizio. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Nessuno ha piacere a parlare di giustizia, di giudizio. Anzi, molti teologi liberali hanno, come dire, cancellato figurativamente questa parola dalla loro scrittura. E molti teologi, anche evangelici, hanno abbandonato l'idea di un giudizio eterno. Molti parlano anche di annichilimento, cioè tu muori e nel momento in cui muori è finita tutta. Non si parla di un'eternità di giudizio. Ma non è questo quello che dice la scrittura. Nel nostro testo Gesù ci dice che Satana, cioè il principe di questo mondo, è stato giudicato e il tempo è al presente. Gesù sta pensando a quello che sarebbe successo da lì alle prossime 24 ore con la croce, dove il giudizio del nostro nemico principale, cioè il diavolo, sarebbe stato eseguito. È lì alla croce che lui è morto, perché Cristo, contrariamente a quello che ci si aspettava, che sarebbe stata la fine di tutto, la morte, è risuscitato. E il giudizio è stato compiuto. Il giudizio è stato compiuto. E lui, lo Spirito Santo, ha questa funzione che non dobbiamo mai sottovalutare. Non sono i nostri sforzi che conquistano le persone. Non sono quello che diciamo che conquista le persone. Certo, noi dobbiamo tenere alta la nostra testimonianza, ma è lo Spirito che convince di peccato, è lo Spirito che convince di giustizia e di giudizio. E lui, lo Spirito Santo, il Consolatore che Gesù ci ha inviato, ha anche un'altra funzione molto importante nei confronti degli apostoli stessi. Forse qualcosa che non abbiamo mai riflettuto, lo Spirito Santo come rivelatore. Versetti da 12 a 13. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, poiché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e lo annuncerà le cose a venire. Ora vi faccio notare che le persone con cui stava parlando Gesù non erano i primi pinco pallino trovati per strada, erano gli apostoli, cioè gente che avevano passato tutto il tempo insieme con Gesù. Eppure gli dice che ancora non sono in grado di capire alcune cose. Alcune cose non erano alla loro portata in quel momento, lo sarebbero diventate alla loro portata più in là, quando sarebbe venuto lo Spirito Santo. E lo Spirito ha avuto una funzione particolare di istruzione nei confronti degli apostoli, attraverso la storia, la dottrina e la profezia. Che cosa voglio dire? Lo Spirito Santo ha ricordato agli apostoli i fatti storici che sono successi. Ma il Consolatore, lo Spirito che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Perché era necessario che lo Spirito Santo ricordasse tutto quello che era stato detto? Perché fra quando è morto Gesù, che gli studiosi più affidabili datano intorno al 33 dopo Cristo, a quando sono stati scritti i primi testi del Nuovo Testamento, sono passati diversi anni. Se noi consideriamo il Vangelo di Marco, come molti studiosi considerano, come uno dei primi che è stati scritti, la datazione è intorno al 45. Quindi significa che dal 33 al 45 sono passati 12 anni dalla morte di Gesù a quando il primo degli apostoli, il primo degli evangelisti ha scritto il suo Evangelo, Marco. Ci pensate a ricordarsi le cose che sono successe 12 anni prima? Vi ricordate voi che cosa avete fatto 12 anni fa? Vi ricordate che cosa avete fatto 12 ore fa? Non 12 anni fa. Stavo dicendo ieri con la verduraia, stavamo parlando che la settimana scorsa avevo fatto, anzi col formaggiaro, che avevo fatto la maionese e poi la salsa russa, e dicevo, l'ho mangiata con... Era carne, sicuro, però non mi ricordo che carne era, come era stata fatta, e stiamo parlando di una settimana prima. Vabbè, forse io soffro di Alzheimer, o i primi sintomi, non lo so, però i discepoli sono passati 12 anni e vengono ricordate queste cose. E Giovanni, che scrive il Vangelo, pressa poco, Giovanni era un fanciullo, un giovane uomo, quando Gesù lo amava, lo chiamava il discepolo che lui amava. E scrive queste cose quando ormai era un, non so se arzillo, comunque un vecchietto intorno agli 80 anni. Perché il Vangelo di Giovanni è datato intorno agli anni 90, dopo Cristo, e l'Apocalisse ancora un po' di più, perché poi abbiamo prima, secondo e terzo Giovanni e poi l'Apocalisse, quindi siamo intorno al 100-110 con l'Apocalisse. Ci pensate a un lasso di tempo di così tanti anni, 70-80 anni di differenza? E questa è la grandezza e la meravigliosità della Scrittura, perché non esiste nessuna altra opera che, raccontando gli stessi eventi da prospettive diverse, trovi un'omogeneità di fondo. Certo, ci sono delle differenze, delle differenze che il più delle volte sono riconducibili alla visione con la quale ognuno racconta i fatti che ha visto, perché se noi adesso usciamo e assistiamo a un incidente stradale, io sono sicuro che se siamo in quattro, ciascuno di noi quattro avrà la sua versione, perché ci siamo focalizzati su dei particolari diversi che hanno calamitato, se si può dire, la nostra attenzione. E lo stesso è per gli evangelisti, però di fatto nella Scrittura abbiamo un'unità di fondo, e questo è la grandezza della Scrittura, questo ci dice che essa è parola di Dio. E non solo lo Spirito Santo ha avuto questo importante compito di ricordare i fatti storici, proprio perché è passato tanto tempo fra quando sono accaduti e quando poi sono stati scritti, ma lui è colui che spiega le verità dottrinali. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Fratelli, i discepoli avevano bisogno di una comprensione particolare? Io credo proprio di sì, perché dopo tutto nessuno di questi aveva un'alta formazione. Nessuno di questi era uscito dall'università del tempo di teologia per fare poi questo, quello che ha fatto, per scrivere quello che ha fatto. Ci pensate all'apostolo Giovanni che inizia a scrivere dei temi di cui parla? Ci pensate all'apostolo Pietro che scrive rispetto a che cosa? Rispetto alla sofferenza nostra? Oppure a Paolo ancora in prima e secondo Tessalonicesi, che parla della venuta e del ritorno di Gesù Cristo, oppure l'apostolo Paolo che si mette ad affrontare il tema della sovranità di Dio, di tutte le cose che operano al bene? Come potevano delle semplici persone, che il più delle volte erano dei pescatori, fare dei ragionamenti così profondi? Lo Spirito ha dato capacità di interpretare anche le verità dottrinali, e lo Spirito è stato anche capace di rivelare le verità profetiche. Quando sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. In che modo Giovanni poteva scrivere il libro dell'Apocalisse? Come avrebbe potuto parlare delle cose a venire se non fossero state rivelate? E lui stesso lo dice. Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatire, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Certo, non tutte le profezie sono state adempiute, ma se noi guardiamo quelle che già hanno avuto la loro realizzazione, possiamo essere fiduciosi che esse provengono da Dio. Ora, personalmente, non penso che lo Spirito Santo abbia ancora una funzione di questo tipo nei nostri confronti. Non penso che Egli ci guidi attraverso nuovi fatti storici che non sono stati scritti, o nuove verità dottrinali che non sono state formalizzate, o nuove profezie che ci rivelano chissà quali misteri oscuri. Non penso. E questo parlerà di quello che è il ministero dello Spirito Santo nei nostri confronti. Però prima di questo vorrei dirvi che lo Spirito Santo ha anche un altro ministero specifico, che è quello di glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Versetto 14, Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Ora è vero, fratelli, che ci sono molte chiese che nei confronti dello Spirito Santo sono come i credenti di Efeso, che non ne hanno mai sentito parlare, ma è vero che ci sono però nella cristianità tante altre chiese le quali parlano abbondantemente di Spirito Santo, parlano del loro battesimo nello Spirito Santo, parlano dei loro doni dello Spirito Santo, parlano di quello che lo Spirito Santo sta facendo nella loro vita, cantano canzoni sullo Spirito Santo, organizzano e sponsorizzano dei congressi sullo Spirito Santo. Fratelli, ma Gesù non ci dice che lo Spirito Santo viene per affermare se stesso. Ci dice che Lui verrà e prenderà del suo e lo glorificherà, glorificherà Gesù. Diffidate. Diffidate di quanti hanno un atteggiamento così sensibile nei confronti dello Spirito Santo che non glorifica Cristo. Perché questo è il ministero specifico dello Spirito Santo nei confronti di Cristo. Glorificare, glorificare Lui. E questo è quello che lo Spirito Santo fa. Questa è la funzione, il ministero dello Spirito Santo nei nostri confronti, perché Lui è il Consolatore, nei confronti del mondo, perché convince di peccato, di giudizio e di giustizia, nei confronti degli apostoli, perché rivela le verità storiche, dottrinali e profetiche, e nei confronti di Gesù Cristo stesso, perché lo glorifica. Ma lo Spirito Santo apre anche tutta una serie di possibilità che prima ci erano precluse. Veramente possiamo, e questo è il titolo del sermone di oggi, dire che non tutto il male viene per nuocere. Perché i discepoli erano affranti, i discepoli erano sconsolati di quello che stava per succedere. E Gesù dice, è utile, non tutto il male viene per nuocere. E perché non tutto il male viene per nuocere, potremmo dire? Beh, la prima cosa che lo Spirito Santo fa è che Lui promette una gioia al posto di un dolore temporaneo. Seguitemi nei versetti da 16 a 22. Tra poco non mi vedrete più, e tra un altro poco mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra di loro, che cos'è questo che dice? Tra poco mi vedrete più, e tra un altro poco mi vedrete. E perché vado al Padre? Dicevano dunque, che cos'è questo tra poco? Che egli dice? Noi non sappiamo quello che egli voglia dire. Gesù comprese, ed è sempre così, becchiamo sempre in castagna i discepoli, perché non capiscono mai quello che Gesù sta dicendo, e siamo, come dire, vicino alla croce, cioè già avrebbero avuto una comprensione, eppure ancora adesso sono lì, ma cosa vuol dire sto Gesù con tutte queste parole? Gesù comprese che volevano interrogarlo, e quindi ce l'avevano lì, sulla punta della lingua, cos'è che, Signore, significano queste cose? Voi vi domandate l'un l'altro che cosa significano quelle mie parole. Tra poco non mi vedrete più e tra un altro poco mi vedrete. In verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio, e il mondo si rallegrerà. Sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. La donna, quando partorisce, prova dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che sia venuta al mondo una creatura umana. Così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno vi toglierà la vostra gioia. I discepoli sono smarriti. Vuole stabilire il suo regno, ma se ne va. Ma se vuole stabilire il suo regno e rimane, allora che significa che se ne va? Cioè, cos'è che vuole dire Gesù? E Gesù dà un insegnamento. E Gesù usa tre verbi nel versetto 20 che sono di forte impatto: piangere, cordoglio e rattristati. Questi sono termini che venivano comunemente usati in occasione del lutto, della morte di qualcuno. E Gesù sta parlando a loro avendo in prospettiva la croce. Sta dicendo: guardate che abbiamo la croce in prospettiva, quello che sta per succedere. Però Gesù dice: guardate che questo evento, per quanto drammatico e duro possa essere, sarà cambiato in gioia. Ed è interessante notare che Gesù non dice che sarà sostituito dalla gioia, ma lui dice sarà tramutato. Cioè, quello che è diventata la vostra occasione di tristezza diventerà la vostra occasione di gioia. Non lo capite? Ed è per questo che noi chiamiamo venerdì, quel venerdì, venerdì santo. Perché è un venerdì tremendo, è un venerdì di lutto, di pianto, ma è anche quello che si è trasformato nella nostra gioia. Santo, gioioso, nessuno potrà togliercelo. E Gesù dà un'illustrazione. Pensate alla realtà che voi conoscete. Pensate a una donna che deve partorire. Nel momento in cui arriva il momento del concepimento, dolori, fastidi. Simona, vero? Cioè, è così. È così. Però cos'è che succede nel momento in cui hai quella creatura fra le tue braccia? Che ti sei dimenticato di tutti i dolori, di quello che i medici ti hanno detto, dei palloni su cui distenderti per fare gli esercizi, eccetera, eccetera. Non te ne ricordi più. È andato, perché c'è qualcosa di nuovo. Così anche voi ora siete nel dolore, dice Giovanni. Ma questo dolore sarà mutato. E quando è che lo vediamo questa trasformazione? La vedremo se noi andiamo avanti di qualche pagina nel capitolo 20, nel giorno della resurrezione, quando ai versetti 19 e 20 Gesù dice: Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E detto questo mostrò le sue mani e il costato. I discepoli dunque vedutolo si rallegrarono. Erano quelle mani che portavano i segni del loro dolore, cioè della croce. Però vedutolo si rallegrarono, erano stati cambiati. E Gesù dice: questa è l'applicazione, questo è l'insegnamento, questa è l'illustrazione e questa è l'applicazione. Abbiamo qui una promessa di una gioia permanente al posto di un dolore temporaneo. Ora, noi non riusciremo mai a comprendere quello che hanno sperimentato gli apostoli, perché gli apostoli erano con Gesù, sono stati privati di lui per 3 giorni, non sapevano nulla della resurrezione, o quantomeno non avevano capito che ci sarebbe stata la resurrezione, e quindi erano affranti, distrutti. Però quello che rimane, a mio avviso, è questo, che ogni dolore ha il potenziale per essere trasformato in gioia per la grazia di Dio. Questo secondo me rimane. Dio non minimizza il dolore e la sofferenza. Non otteniamo nulla negando il dolore o facendo finta che non esiste. E non otteniamo nulla neanche sguazzando in esso e facendoci soffocare dal dolore. Qual è il tuo dolore? Può essere un matrimonio infelice, non trovare un compagno con cui sposarsi, essere single per forza, la mancanza di figli, oppure un figlio al prodigo, un figlio difficile, impegnativo, la perdita di un caro, o più banalmente la mancanza di lavoro o i problemi finanziari. Questi possono essere dolori e sofferenze. E io sono convinto che in questa sala ciascuno di essi è ben rappresentato. E quello che il Signore vuole dirti oggi è: non sprecare le tue occasioni di dolore. Fanne di queste un'occasione per vedere in pratica che non tutto il male viene per nuocere. che lui può trasformare un dolore temporaneo in una gioia permanente. Non accantoniamo, non facciamo della fede qualcosa che non impatta anche i nostri momenti difficili. Rendiamo efficace nella nostra vita la promessa di Gesù di mutare in gioia permanente un dolore temporaneo. E poi accade qualcosa di nuovo. Gesù con questa sua andare, mandare lo Spirito Santo, ci apre un'altra opportunità che non avevamo prima. Leggiamo insieme versetti 23 e 24. No, scusate, sì, versetti 23 e 24. In quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità io vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre mio nel mio nome, egli ve la darà. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Vi ho detto queste cose in similitudini. L'ora avviene che non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che sono proceduto dal Padre. Sono proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e vado dal Padre. Il versetto 23 c'è una parola, mi, non mi rivolgerete, non mi, che è una posizione enfatica. Gesù sta dicendo che le cose dopo la ascensione, dopo la sua risurrezione e ascensione, cambieranno. Accade, se mi permettete questa espressione un po' irriverente, una semplificazione burocratica spirituale. Cioè, non è che c'è l'accesso adesso. Fino adesso i discepoli avevano bisogno di qualcosa e andavano da Gesù. Dovevano chiedere per qualcosa e andavano da Gesù. Avevano una preoccupazione e andavano da Gesù. Non erano andati direttamente al Padre. Adesso c'è questa semplificazione burocratica, se vogliamo. Non abbiamo più questo accesso mediato, ma andiamo direttamente al Padre, anche se nel mio nome, Gesù sottolinea. Cioè, rimane ancora che noi andiamo al Padre per Lui, tramite Lui, grazie a Lui, ma andiamo direttamente al Padre. Abbiamo questo privilegio che non avevamo prima, e addirittura Gesù non ha bisogno neanche di chiedere al Padre, perché dice: io non pregherò neanche il Padre, perché il Padre già sa, il Padre vi ama. Succede questo miracolo. Permettetemi un'analogia dal mondo bancario. Se voi dovete prelevare dei soldi, potete prendere un assegno che vi hanno dato dal vostro carnet di assegni del vostro conto, lo completate e fate un assegno tratto su voi stessi, vi presentate allo sportello, lo consegnate e dite: paga all'ordine di me stesso, e prendete dei soldi. Ora, se il vostro conto è capiente, cioè se ci sono soldi dentro il vostro conto corrente, nessun problema, vi presentate alla cassa, incassano l'assegno e vi danno il contante. Ma se non ci sono soldi nel vostro conto e voi vi presentate a mio nome, il cassiere vi dirà: mi spiace, l'assegno è regolare, data perfetta, girata perfetta, intestazione perfetta, cifre perfette, però il problema principale è che non ci sono soldi nel conto per poter prelevare. Ecco, quando noi andiamo a presentarci davanti a Dio Padre, noi andiamo a presentarci in nome nostro e ci viene detto: guarda, l'assegno è perfetto, ma non ci sono crediti per te qua in cielo. E Gesù sta dicendo invece: vi presenterete al Padre nel mio nome. Cioè è Lui che ci apre i tesori di Dio per accedere al Padre. E questo è qualcosa che non c'era prima. Queste sono nuove opportunità che il Signore ci dà perché è andato via e perché è venuto lo Spirito Santo. C'è questo accesso diretto. Calvino diceva che noi abbiamo il cuore di Dio quando mettiamo davanti a Lui il suo figliolo. Noi abbiamo il cuore di Dio quando mettiamo davanti a Lui il suo figliolo. Perché Lui ci ha benedetto di ogni benedizione, il nostro Signore Gesù Cristo, dirà l'Apostolo Paolo. E noi abbiamo questa opportunità, questa possibilità di presentarsi a Dio nel suo nome. E non è tutto. le possibilità nuove non sono finite qui. Leggete ancora con me, andiamo verso la fine, versetti 29 e 33. I suoi discepoli dissero: ecco, dunque tu parli apertamente e non usi più similitudini. Ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che nessuno ti interroghi. Perciò crediamo che sei preceduto da Dio. E Gesù rispose loro: adesso credete? L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Gesù è contento di questa dichiarazione di fede dei discepoli che alla fine di questo grande discorso abbiamo capito tutto. Siamo arrivati a dove dovevamo arrivare. Adesso non c'è nessuno che può convincerci diversamente. Sappiamo chi tu sei, sappiamo da dove sei proceduto. Guarda, Signore, mettiamoci una pietra sopra, questo argomento è risolto. E Gesù, guardate che da qui a qualche ora sarete tutti dispersi e tu che sei il leader di questa cozzaglia di persone, Pietro, tu sarai quello che mi rinnegherà 3 volte. Gesù non usa queste parole per riprendere in modo duro i discepoli, ma per dire: guardate che la situazione è più difficile di quella che la fate voi. Nel mondo veramente avrete difficoltà, ma Gesù dice: avrete queste difficoltà, ma io vi lascio la mia pace. Ed è interessante che questa pace è qualcosa di cui dobbiamo appropriarcene. Non tutti se ne appropriano, tutti abbiamo le difficoltà, ma non tutti ci appropriamo della pace del Signore nel mezzo delle difficoltà. Noi solitamente quando parliamo con qualcuno che è nelle difficoltà, cos'è che diciamo? Dai su, fatti coraggio. Buona fortuna. Il più delle volte in bocca al lupo, crepi il lupo, non si sa bene queste metafore, queste analogie. Eppure Gesù invece che cos'è che dice? Fatevi coraggio. Fatevi coraggio, cioè prendete quello che vi appartiene. Questa è davvero una buona notizia. E questa è un'affermazione molto audace, se ci pensiamo, perché viene pronunciata da Gesù che è sotto la croce, che è sotto l'ombra della croce. Cioè, ci pensate? C'è l'ombra della croce che è una pesante, minacciosa, e Gesù dice: nel mondo avete difficoltà, ma fatevi animo. Fratelli ed amici, noi possiamo veramente dire che non tutto il male viene per nuocere. Era veramente utile che il nostro Signore andasse, perché adesso abbiamo un altro consolatore che ci accompagna e ci rende capaci di far fronte alle difficoltà della vita. Adesso abbiamo un altro consolatore che rende efficace la nostra testimonianza e il nostro servizio convincendo di giustizia, di peccato e di giudizio. Adesso abbiamo un altro consolatore il quale ci ha lasciato una parola salda e solida su cui possiamo stare fermi. E che grazie al ministero degli apostoli, a quella parola, lui continua ancora oggi a illuminarci per poterla capire. Fratelli, io sono convinto che uno dei nostri problemi non è quello che non sappiamo. Noi sappiamo fin troppe cose. Uno dei nostri problemi è quello di applicare le cose che sappiamo, fare nostre le cose che conosciamo. E questo è il ministero ancora che oggi lo Spirito Santo ha nei nostri confronti. Adesso abbiamo uno Spirito Santo che può condurci, che ci apre nuove possibilità. Abbiamo la promessa di Gesù di avere una gioia permanente al posto del dolore, un accesso diretto al Padre attraverso la preghiera e la pace anche nei momenti di difficoltà. Il trionfo spirituale di Gesù su Satana e il potere e il suo potere sulla croce saranno un giorno manifestati in modo chiaro e completo e noi regneremo con Lui per l'eternità. Fino a quel giorno ci saranno prove, difficoltà e dolori. Ma non è finita qui, perché il Signore non ci ha lasciati soli, perché il Signore ci ha dato un altro consolatore. Manteniamo dunque la posizione. Inchiniamo il nostro capo. Signore, ci sono situazioni che noi non comprendiamo e di cui vediamo semplicemente gli aspetti negativi. Vediamo le difficoltà, vediamo le persecuzioni, vediamo lo sconforto, vediamo la non risposta a quello che pensiamo che possa essere utile nella nostra vita e che ti abbiamo chiesto. Ma grazie, Signore, che tu nella tua parola ci ricordi che alcune cose sono utili, anche se noi non le comprendiamo. Grazie, Signore, che non tutto il male viene per nuocere. Grazie, Signore, per il nostro Signore Gesù Cristo, il quale ha compiuto quello per cui è venuto qui sulla terra, è morto sulla croce, e oltre a questo non ci ha lasciati soli, ma ci ha dato un altro Consolatore. Tu sei presso il Padre, intercedi per noi, e grazie per l'opera dello Spirito Santo nella tua Chiesa e nelle nostre vite. Signore, grazie che tu ci accompagni e ci rendi capaci. Signore, grazie perché tu fortifichi il nostro ministero, la nostra testimonianza e il nostro servizio a te. Signore, opera tuo convincimento di peccato, di giustizia e di giudizio. Signore, grazie per la tua parola che tu ci hai lasciato, che è salda e fedele. Grazie per la sua affidabilità, che ciascuno di noi possa riposare in essa ed essere costruito, edificato da essa. Signore, dacci illuminazione attraverso la lettura di essa, affinché possiamo essere cambiati, illuminati, trasformati, sempre più all'immagine del tuo figliuolo, del nostro Signore Gesù Cristo. Signore, grazie per le nuove opportunità che ci dai. Grazie per questa possibilità ancora adesso di poter venire direttamente al Padre nel nome tuo. Noi nel nostro nome che siamo delle persone in bancarotta, dei falliti, ma nel nome del nostro Signore Gesù Cristo dove ogni ricchezza tu hai deposto. Signore, grazie, Signore, che tu tramuti le difficoltà in gioie permanenti. Signore, grazie che ci accompagni con il tuo trionfo. Grazie, Signore, per la promessa che tu cambierai tutte le cose un giorno. E finché quel giorno ritorna, finché tu ritorni, Signore, dacci, Signore, la grazia di poter perseverare, di poter mantenere la posizione. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibile con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, sia la gloria, la maestà, la forza e il potere prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen.